Ciao, siamo Nicola e Mario, quei due sul server.
Siamo nati negli anni Ottanta, siamo appassionati di videogiochi
e viviamo in Molise, terra di opportunità.
Ma grazie a YouTube siamo riusciti a farci conoscere in tutta Italia.
Vero, solo che avere un ospite sul nostro canale è complicato.
Sì, saresti nostro ospite, qui, in Molise. Ma certo che il Molise è in Italia.
E allora ci è venuta un'idea.
Capito come? Facciamo una chiamata e li mettiamo qui nel televisore.
Non è un po' cringe?
Ma no, dopo ci mettiamo i pantaloni sotto.
Ah, allora...
È solo per capire come facevano gli altri a reggersi.
Vabbè, comunque, se c'hai un libro e ce lo poggi dietro...
Infatti.
La Bibbia sarebbe opportuna. Se
no. Mi fa veramente piacere averti qui, perché devi sapere che io ti ho scoperto veramente da poco, e, grazie a YouTube. Per una volta l'algoritmo ha fatto il suo lavoro e mi ha fatto scoprire te, ma anche tantissimi altri bravissimi comici, ma in particolare... Sono rimasto poi stupito nell'approfondire un po' la tua persona, nello scoprire che hai fatto un botto di roba e che hai fatto addirittura anche fumetti.
Poi in realtà ho cominciato che volevo fare i fumetti e quindi facevo prima delle strip comiche che poi mettevo online, poi ho fatto due fumetti, no, ho fatto uno, il primo che era, si chiama Padre Pio Vampire Hunter, però poi non l'ho mai finito perché poi era, non lo so, era troppo lungo e poi all'epoca c'erano tanti fumetti sulla religione, quindi insomma c'era già un po' di roba, e allora ho fatto Marco Travaglio Zombie, sì, che pure quello era carino, e poi ho fatto Natalia Gotham, che vabbè sarebbe Batman che si trova in un mondo in cui tutti i personaggi sono interpretati da attori della commedia all'italiana, quindi insomma, c'era Lino Banfi che faceva il pinguino, c'era Pippo Franco che faceva il Joker, insomma tutti i personaggi che secondo me ci stavano bene, sarebbe stato bello vedere un remake all'italiana con questi personaggi.
Sarebbe stato veramente allucinante.
Sì. Purtroppo tutti i personaggi di cui stai parlando sono un po' anzianotti adesso, alcuni non ci sono
adesso
più.
Sì, però magari con i deepfake, con l'intelligenza artificiale.
Ti faccio i miei complimenti perché ho trovato certe cose che ho visto. Purtroppo non ho mai visto un tuo spettacolo dal vivo, me ne rammarico, però è sempre quello il problema, sono in Molise. Ti faccio i miei complimenti perché hai veramente uno stile bellissimo e ho scoperto che tra l'altro lo hai affinato anche via dall'Italia, questo tuo modo di fare comicità. Addirittura in inglese hai cominciato a farla in Giappone, ho letto.
Sì, sì, no, stavo in Giappone per lavoro e ho detto tanto qua non mi conosce nessuno, male che va, faccio una figuraccia ma davanti a degli sconosciuti. Quindi ho provato e poi ho visto che... La prima volta ha funzionato, ho detto vabbè, adesso posso farlo, cioè sono un genio, posso farlo sempre. E poi invece la seconda volta l'ho riprovato, non è andato male, l'ho riprovato la terza volta, è andato anche peggio, e quindi ho detto vabbè, forse mi devo un attimo, devo tarare bene questa cosa, e quindi poi, siccome ho lavorato all'estero in varie occasioni, quando potevo ci provavo e piano piano ho capito come andava fatto, e poi sì, una volta l'ho fatto, hanno cominciato a farlo anche qui in Italia, e quindi ho detto facciamolo in italiano per una volta, e pure lì è andato bene.
Comunque sia, hai fatto un percorso estremo, perché te da, vabbè, Giappone, poi, correggimi se sbaglio, Amsterdam, sei stato a Londra.
Di lavoro sono stato in Spagna e in Irlanda, e quindi quando stavo lì lo facevo, e, poi però ho fatto, sì, cioè... C'erano delle estati che o per lavoro o per altri motivi, che potevano essere anche semplicemente io andavo al Fringe di Edimburgo, che è questo festival della stand-up comedy, cioè della stand-up comedy, delle arti in generale, ma in cui c'è la stand-up comedy è molto preeminente. Io magari andavo lì e poi, siccome avevo amici sparsi per l'Europa, dicevo beh, magari vado ad Amsterdam e là mi esibivo, oppure andavo, che ne so, a Londra appunto, e dicevo vabbè, già che sto qua mi faccio qualche serata. Quindi sì, appena potevo, siccome all'epoca viaggiavo parecchio per l'Europa, mi esibivo dove riuscivo.
Beh, però sei passato dal Giappone a comunque un territorio più europeo, Quindi Asia, Occidente, la diversità è importante, no? Anche a livello, in termini culturali, immagino anche di presa della battuta stessa.
Sì, devo dire, diciamo, in generale quando fai queste cose c'è sempre un pubblico che è anglofono, quindi bene o male o sono americani o inglesi, tranne appunto in posti come Amsterdam dove sono anche magari dei locali, che, cioè degli olandesi che sanno bene l'inglese, però sì, di base l'umorismo su cui ti fai attarare è quello americano o inglese, che comunque non è uguale, cioè ci sono anche lì parecchie differenze che anche rispetto a quello italiano, e quindi che ti rendi conto lì, diciamo, questa qua in Italia funziona benissimo, quando vado là no, perché vai a toccare delle tematiche che magari per loro sono più ostiche, più intoccabili, per dire, quindi sì, ti scontri con una sensibilità diversa, cioè. Questo sì, però diciamo di base la cultura era sì quella anglofona, inteso in senso più ampio.
Ok. Senti, noi ti abbiamo invitato e ti ringraziamo tantissimo di essere qui, ma ci siamo chiesti prima, no? Ma chissà se Stefano ci conosce, cioè tu ci conosci un po', sai chi siamo, o proprio ti sei fidato, sei venuto qui?
Guarda, vi conosco di fama, però non in maniera approfondita. Ok. Quindi mi sono fidato, ecco, diciamo.
Fiducia.
Ok. Sì, sì.
Ascolta, Stefano, ma che rapporto hai con i videogiochi? Sei stato in Giappone, è tutto un nerdaio.
Noi ci occupiamo di questo, cioè noi ci occupiamo di videogiochi, quindi bene o male ci piacerebbe sapere come la vedi questa cosa dei videogiochi, se ci sei dentro. No,
ci gioco, sì, io ho iniziato a giocare da quando ero bambino, da quando avevo forse 8 anni, così mi regalarono io chiesi ai miei, io voglio un computer, gli dissi, e mi regalarono il Super Nintendo, e quindi cominciai a giocare a Super Mario World, fu il primo, poi tutti, ho recuperato anche i vecchi con Super Mario All Stars. E poi c'era un gioco di calcio che però non era ancora FIFA, era un altro che però non già capivo là che tipo che il calcio non era lo sport, non è che mi piacesse tantissimo, preferivo più questo idraulico che picchiava delle tartarughe, e poi ho cominciato con giochi di quelli che mi piacevano di più erano i giochi di botte, cioè tipo Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighters, quelli poi da lì poi ho comprato PlayStation, tutto quanto, quindi me li sono fatti tutti. E poi c'è stato un periodo in cui giocavo solo al PC, perché non mi ricordo perché, forse perché mi piacevano anche punta e clic, queste cose qua che era difficile da giocare sulle console.
Quindi Monkey Island, immagino.
Sì, Monkey Island principalmente. Poi c'è il primo gioco che quando mi regalarono un computer vero, io andai, mi ricordo anche lì, in un negozio per comprare dei giochi, perché non avevo giochi, e vedi questa scatola, cioè non sapevo di che trattasse, c'era questa scatola con questo personaggio fatto in plastilina, che era, il gioco era The Neverhood, bellissimo, un punto e clic fatto da un creatore, si chiama Doug Tennapel, che è lo stesso che ha fatto Earthworm Jim.
Ah, ok.
E quello era un punto e clic in cui però non c'era, era tutto in inglese, ma le parole erano, cioè si parlava pochissimo, tu partivi che stavi lì, non sapevi che dovevi fare, e era tutto intuito, e mi ricordo per me quello era una cosa incredibile, tutto fatto in stop motion, e quindi no, quella roba lì mi ha folgorato. E poi per dire, King of Fighters era quello che, cioè era comunque il concorrente maggiore di Street Fighter all'epoca, quindi anzi sì. Io giocavo più spesso a King of Fighters, che poi usciva ogni anno, quindi per me era proprio la quotidianità, cioè ce l'avevo nel bar sotto casa, per dire, ecco. Quindi era proprio cosa.
Ah, quindi cabinato proprio, parliamo proprio del cabinato.
Inizialmente cabinato, okay. Prima, il 94 mi ricordo cabinato, poi uscì, c'era un altro bar che c'era il 95, andiamo a quest'altro che è più figo, perché cioè, puoi scegliere i personaggi. Poi c'era una sala giochi che c'era il 96, però il 96 mi piaceva un po' di meno rispetto al 95, quindi tornavo a giocare al 95, poi il 97 era quello più bello, e poi nella PlayStation c'erano i giochi, c'erano i CD che potevi comprarti quei giochi, quindi da lì poi non più cabinato, ma l'ho cominciato a comprare anche per console, perché poi erano quelli con cui giocavi con gli amici, quindi... Certo. cioè erano piaceri diversi. Da solo giocavo magari a Super Mario, poi con gli amici giocavo a Street Fighter, a Mario Kart, Bomberman pure mi ricordo parecchio giocavo.
Noi ci sfondavamo in due a Double Dragon.
Sì.
Io c'avevo, non ce l'avevo io, ce l'avevo un mio amico che c'aveva Battletoads e Double Dragon.
Mamma mia, a posto, hai citato.
Che era il crossover, quello era fighissimo e quello pure sì. Ci giocavo parecchio.
Forse quello è il picchiaduro a scorrimento che ho giocato di più in vita mia, perché dentro c'era tutto. C'era il platforming, c'erano le corse in auto, erano difficilissime.
Le corse sullo scooter, quello là, sì. Me lo ricordo come la nemesi in assoluto di qualsiasi videogiocatore.
Tra l'altro lo hanno rifatto adesso da poco un Battletoads rinnovato, non so se hai avuto modo di...
No, però ho visto che nel nuovo Killer Instinct ci sono tre personaggi selezionabili Battletoads. Quindi sì. Ero contento che c'erano questi personaggi.
Quindi diciamo per te picchiaduro si può dire il genere proprio più...
Sì, però anche ho speso un sacco di tempo anche per... i picchiaduro mi piacciono forse per il... ma anche forse per la filosofia che ci sta dietro, non lo so, cioè non solamente per menarsi, ma per... mi piacciono anche le storie dei personaggi, capito? Cioè a me adesso che sono più centrali, tipo non so, in Mortal Kombat hanno fatto... ci hanno investito un sacco sulla storia, sulle motivazioni, quindi cioè, a me piace pure più vedere, cioè finire il gioco col personaggio piuttosto che giocarci magari con qualcuno adesso, perché c'ho meno tempo per combatterci, quindi mi piacciono anche da quel punto di vista. Però per dire, io ho giocato un sacco anche a Final Fantasy 7 principalmente, però anche gli altri cioè, l'ho giocati, poi quindi giochi di ruolo... cioè vado a fasi, pure punta e clic. Adesso che è uscito il nuovo Monkey Island mi sono rifatto, mi sono rigiocato, c'avevo pure il Covid quindi non c'avevo niente da fare, però mi sono fatto, ho rigiocato dal primo al terzo prima di giocare al nuovo che è uscito, quindi insomma anche giochi appunto di non necessariamente di azione forte, però sì, forse picchiaduro, però anche platform, non lo so, adesso ti dico picchiaduro perché sono quelli forse a cui sono più affezionato emotivamente, però insomma ci sono anche altri generi che mi
quindi l'ultimo che hai giocato è Monkey Island, il ritorno di Monkey Island
di gioco, di punta e clicca dici?
No,
di
no,
gioco
in generale, l'ultimo in generale. Gioco che hai toccato proprio,
guarda, ieri ho scaricato questo gioco, cioè ho comprato che sì, non mi ricordo come si chiama adesso perché l'ho appena comprato, è quello in cui sei su una nave, devi scoprire che chi sono questi, cioè sono dei questa nave è scomparsa nel 1803 e è riapparsa nel 1807 e tu sei lì e devi capire insomma che è successo e vai indietro nel tempo, devi ricostruire quello che è successo, è fatto con una grafica, è in 3D ma è come se fosse la grafica del tipo del Commodore, in bianco e nero. Se no stavo provando anche Cyberpunk
La miseria
2077, però l'ho appena cominciato, quindi non ho ancora capito se mi piace o no.
Non ti facciamo spoiler.
Non ti facciamo spoiler, ma noi l'abbiamo finito, rifinito e buggato soprattutto sotto diversi punti.
Lo abbiamo rotto in qualsiasi modo possibile.
Ma è bello? Cioè, a voi piace?
Amore-odio continuo, diciamo che è un gioco che voleva fare tantissimo e forse nel fare troppo si è un po' perso, nel senso che tante meccaniche sembrano, abbozzate proprio, però...
Ed è un peccato perché tu lo vedi che c'è un gioco molto, molto grande sotto, c'è un'infinità di cose che puoi fare, però poi purtroppo comincerai a capire che nel combattimento funziona una cosa... E spero per te che tu non la capisca subito, perché se no, tempo 10 minuti rompi il gioco.
Sì, okay.
E noi abbiamo usato un'arma per tutto il gioco, per dire.
Ok, c'è un problema con quello, perché io sto giocando sulla PlayStation e comunque il combattimento in prima persona col controller non è comodo. Cioè.
No, decisamente
quindi
no.
Quindi quello un po' mi infastidisce, cioè che devo prendere un sacco di colpi perché non riesco a mirare bene uno, però se ci avessi un mouse sarebbe più facile.
Oh, tu sei per mouse e tastiera, sfatiamo questo.
No,
sugli FPS?
Sugli FPS sì.
Ok.
Pensavo di aver trovato un compagno, invece no.
Ma per Copa in generale, per tutto.
No, perché io c'ho proprio l'odio atavico per il gamepad. Sì, non ci riesco.
Lui non lo userebbe neanche sui picchiaduro.
Cioè io...
come fai?
Non lo so, però.
Io c'ho proprio... C'ho troppo odio. E non ero bravo, ero un PC gamer convinto. Poi l'evoluzione dei videogiochi l'hai vista, va tutta verso la console e quindi mi hanno forzato a utilizzare questo mezzo ingrato che è il joypad che io odio in maniera profonda. Purtroppo per me è così.
No, vabbè, per me dipende dai giochi. Cioè un punto e clic non puoi farlo col controller, sì. Cioè per forza devi fare quello che fare col mouse. Però sì, picchiaduro, ma anche ESO, platform, sì. Questi così. Cioè,
Senti, il fatto che tu sia stato tra l'altro in Giappone mi dà un po' il là per questa domanda. Ti sei mai scontrato un po' con il lato oscuro del videogame? Intendo dire quello che porta alcune persone ad isolarsi molto o addirittura ad innescare meccanismi legati al gioco d'azzardo?
Allora no, non in prima persona, cioè non ho mai... Cioè, magari se mi sono infognato con qualche gioco ci passavo le ore, magari, però non a livelli di patologici, ecco, anche perché poi è sempre meno tempo per giocare, quindi è più difficile. Però, diciamo, sono stato anche dall'altra parte, perché ho fatto per un periodo il tester di videogiochi.
Ah.
E c'erano giochi che, quelli come si chiamano, quelli che per avere ulteriori, cioè ti facevano testare dei giochi, per avere dei benefici dovevi per forza pagare quelle cose lì, cioè quindi ci ho visto, perché ce lo spiegavano, mi sono fatto in questo modo proprio per spingerti a comprare cose, quindi vabbè, l'ho visto da quel punto di vista, però non mi sono mai, non ci sono mai
cascato.
Né mi sono infognato, né cascato, né conosco gente che lo...
Quindi tu sei una figura mitologica, sei il beta tester, non si trovano più queste figure mitologiche. Ti pagavano almeno?
Sì, mi pagavano.
Madonna, è mitologico. Te sei un essere raro, amico mio. Perché...
Pagavano poco. Poco. No, perché era in... ero lì, cioè io stavo in Spagna, per dire, perché lì ci sono le sedi di alcune di queste case, quindi sì, giocavo e c'era bello, perché comunque andavi là e giocavi, però sì, ma magari ci stanno, cioè devi riportare i vari bug, le cose. Poi ero tester linguistico, quindi vedevo cioè, se era tutto, se funzionava bene dal punto di vista della lingua, se non strabordava dai box. Ah, okay. Però
giustamente succede, perché tu fai anche, cioè parli anche giapponese, giusto?
Sì, adesso ho dimenticato quasi tutto, però in teoria sono laureato in lingua e traduzione giapponese.
Okay. E giustamente fai il comico.
Certo, sì, chiaro.
È giustissimo.
È giusto.
Senti, parlando proprio di quello che fai e soprattutto di quello che fai live, ti è mai balenata in testa l'idea di fare un pezzo, magari uno spettacolo intero, proprio dedicato al mondo dei videogiochi o alla cultura nerd? O pensi che sia una cosa troppo verticale?
Guarda, sì e no, nel senso che sarebbe bello farlo, però appunto non so se poi tu devi comunque pensare a qual è la base culturale condivisa tra tutti, e non so se è una cosa troppo specifica. Cioè ho visto che ci sono alcuni che hanno fatto, tipo c'era un comico, non mi ricordo come si chiama, però aveva fatto su Netflix tipo Stand Up for Drummers, cioè lui era un batterista, okay, e quindi faceva una cosa specifica per i batteristi, e sarebbe anche bello fare una cosa del genere, però appunto io adesso, tu hai detto, ho citato dei giochi che magari voi però non conoscete, oppure perché sono molto di nicchia, però magari alcuni si vorrebbe fare su cose più ampie. Però anche lì, se io faccio una roba su Street Fighter, io non so se tutti sanno qual è la storia di Dalsim, che cavolo, certo, ne so, certo. Quindi è un po' rischioso, dovrei fare delle prove però con un pubblico molto selezionato, e quindi pure quello è complesso. Però sì, forse trovando dei come dire, delle
dei
cose
canali
più
giusti per...
sì, no, delle cose molto generiche,
Ci hai provato con Blanca e gli onnivori, tra gli onnivori l'hai citato.
Esatto, sì, sì.
Vegani.
Sì. Esatto, sì, sì.
Tra i tanti estratti che ci siamo goduti abbiamo visto questa passione per Street Fighter, perché emerge in diversi, in diversi contesti. E, no, beh, probabilmente uno spettacolo del genere dovresti portartelo per le fiere dei Comics and Games in giro per l'Italia, cioè quello sarebbe il contesto.
Però appunto anche lì magari io ho una base pure io stesso, che però magari non so quanto sia aggiornata, cioè nel senso, ma io adesso seguo le cose che mi interessano, tipo esce Street Fighter 6, lo sto seguendo tutto, però magari non so se ci sono altre cose che sono famose tra tutti quanti che però io non ho seguito, e quindi non, cioè è difficile trovare un punto comune tra tutti, secondo me, cioè, che ne so, per dire tipo God of War, io non ci ho mai giocato, però so che esiste,
sì.
E so che molti lo conoscono, anche Call of Duty ho giocato forse al primo, però non è che so tutta come è il multiplayer o Fortnite.
Sì, effettivamente sarebbe abbastanza. Io mi ricordo che Luttazzi raccontava che una volta lui lavorava con la Jalapas all'epoca, che non mi ricordo esattamente il programma, mi pare che fosse un inserto di una cosa della Jalapas dell'Apple. Diceva che aveva scritto sta battuta su Tetris e la Jalapas gliela bocciò, dicendo che non tutti conoscevano Tetris.
Sì, sì.
Giustamente Luttazzi diceva, vabbè, capiranno che è un videogioco, insomma, anche se non
conoscono. Sì, sì, sì.
Però sì, effettivamente il discorso dell'universalità è abbastanza importante per far funzionare le cose. Tu hai avuto prima esperienze, diciamo così, live, e poi sei approdato al web, o è stata una cosa che è arrivata a un certo punto di riflesso? Perché io purtroppo, non seguendo la televisione e non avendo avuto modo di... Poi abbiamo visto che hai fatto anche delle cose come autore,
sì.
Però la televisione è particolarmente ingrata con gli autori, cioè non si sa mai chi fa qualcosa. Io ti ho scoperto dal web. Cioè, il pubblico è diverso, quello che ti conosce sul web rispetto a quello che magari ti ha incuriosito e venuto a vedere proprio un tuo spettacolo?
No, secondo me succede così, cioè io metto le cose, perché poi alla fine sul web io metto spettacoli, cioè o pezzi di spettacoli, sì, del vivo, o adesso faccio il podcast con Daniele Tinti, Tintoria, quindi però pure quello lì è una cosa che cioè, è misto tra web e live. Però sì, cioè, di base la gente fa il percorso che avete fatto voi, cioè vede magari una cosa su YouTube e poi viene a vedermi dal vivo, e in genere, cioè, diciamo di base succede questo. Poi sì, capita pure che qualcuno porta qualche amico a vederlo e poi uno recupera sul web, però diciamo il web oggi è la piattaforma più immediata, più con cui è più facile farsi conoscere, quindi anche più della televisione. Cioè, la televisione, proprio se fai Sanremo, magari c'ha senso che ti veda qualcuno, perché tutto il paese è puntato su quello, però in genere si perde molto quello che succede in televisione.
Sì.
Cioè, a volte capita, cioè, c'è qualcuno che magari mi ha visto in un programma o in un altro, però è anche più probabile che mi abbia visto in un estratto caricato su YouTube di quel programma che è andato in televisione.
Sì.
Quindi è, cioè, oggi secondo me sì, i social, ma anche, ne so, forse pure Instagram o TikTok, queste cose qui sono anche, YouTube sono quelle con cui è più facile farsi conoscere, cioè anche più della televisione, perché il pubblico che poi viene guarda quello e non guarda più tanto la televisione, se non proprio per motivi, appunto, come Sanremo, che sono degli eventi, ecco, diciamo.
Anche perché c'è da dire che ultimamente mi sono reso conto che io non guardo la televisione, perché il 95% delle cose che vorrei vedere le fanno di notte, e tu hai 36 anni, credo che potrai capire, alle 10 e mezza io sono da buttare nel cesso proprio.
No, più che altro, cioè, io magari alcune cose me le vedo anche, però sì, cioè, dicevo, è successa questa cosa, la vado a recuperare, vatta a vedere questo che gli hanno fatto qua, lo vai a recuperare su RaiPlay, o magari mettono una clip sul Corriere, che ne so, su un giornale, quindi...
Quindi potremmo sperare di vedere qualche nuova tua clip su canali YouTube, perché adesso è un po' fermo il canale, eh?
È un po' fermo, sì, è un po' fermo perché mo sto facendo appunto editoria, quindi non c'ho proprio più le forze di mettermi là a fare, a sclippettare tutto. Però io in realtà sì, cioè filmando io filmo tutti gli spettacoli che faccio, uh-huh. quindi c'ho un sacco di materiale, però il fatto è che è faticoso, cioè mettersi là, rivedersi lo spettacolo, rivedere se stesso poi è ancora più brutto. E poi devi tagliare, devi trovare il momento giusto. Cioè comunque è un lavoro che ci mette, cioè ci vuole un po', è pure difficile di mandarla a qualcun altro perché deve averci comunque il tuo gusto, deve avere l'idea, cioè devi sapere sì. tu quello che vuoi, sì. cioè quindi però sì, dovrei mettere qualcos'altro perché ce l'ho un po' di altro materiale.
Ah, quindi devi soltanto sì. stagliuzzarlo in maniera tale da renderlo digeribile per il web, diciamo così, però hai tutto registrato di tutto.
Sì, sì, cioè, però okay. siccome dovrei rivedere, cioè vedere quale spettacolo è, cioè mi dovrei ricordare quale spettacolo era bello, poi alcune cose non, cioè, siccome sono cose che ho fatto anche l'anno scorso, quindi cioè alla fine tra rivedersi tutto, selezionare, montare, ci vuole parecchio, quindi cioè, vabbè, senti, sì, lo va. Faccio più avanti e poi non lo fai, però sì, dovrei farlo.
Guarda, noi abbiamo fatto per un paio di anni e mezzo, abbiamo portato in giro per l'Italia uno spettacolo che era terrificante perché noi eravamo in due, era uno spettacolo completamente scritto e quindi non essendo da soli sul palco ma dovendoci agganciare l'uno con l'altro, tutti i viaggi che facevamo per andare a teatro noi dovevamo ripassare tutto perché non avevamo la libertà di improvvisare, avremmo messo nei guai l'altro che non avrebbe saputo.
Il problema era più il mio, qua devo fare coming out perché io ho una memoria di merda proprio, ma proprio uno schifo. E per i nomi no, per i nomi è molto fotografica la mia, quindi io mi ricordo cosa c'è scritto sul testo, ma se mi dai un attacco... faccio veramente fatica, cioè mi ricordo la spaziatura ma non mi ricordo gli attacchi, quindi è un casino e lo costringevo ogni volta a ripetere lo spettacolo e lui è arrivato alla frutta, dopo la seconda volta è già arrivato alla frutta.
Già mi ero rotto i coglioni, però lui con i nomi è bravo, io no invece, caro Francesco credimi con i nomi faccio cagare, no, però era veramente pesante questa cosa. Tu invece... Come ti rapporti a questa cosa, alla questione mnemonica?
Ma io mi scrivo le cose sulle mani, quindi...
Sì, questa cosa sul dorso, cioè, però.
Sì, sì, sì. No, beh, diciamo, i spettacoli, bene o male, se lo fai più o meno te lo ricordi, però io per sicurezza qualche appunto me lo prendo, ecco. Diciamo, poi sì, lo ripeto mille volte, quindi dopo un po' te lo ricordi. Però sì, specie all'inizio magari, oppure se devi cambiare l'ordine delle battute, io sì, un po' di appunti me li metto, così se dico adesso magari vado in automatico perché so che devo dire una cosa, però invece in quella circostanza l'ho cambiata, un'occhiata gliela butto.
Mi è piaciuto moltissimo anche il fatto che tu abbia pubblicato poi alcuni estratti con un pubblico che non era quello
della parrocchia. Mi ha fatto morire, guarda, stavo per collassare là dentro.
Cioè, complimenti, sangue freddo.
Come si fa? Ma questa è proprio curiosità mia. Come si fa in quei momenti lì?
Guarda, ogni tanto capitano ancora adesso, cioè uh-huh. capita spesso di ritrovarti in parrocchia. Delle sì, no, io sono stato adesso, ho fatto una serata a Minerbio, in provincia di Bologna, che era una serata fatta dal comune, quindi c'era era un teatro, insomma, comunale. E molti sono venuti perché ci stavo io, però c'era una porzione di abbonati, certo. che erano delle signore anziane e qui, appena sono stato sul palco ho visto che c'erano delle teste, diciamo, canute e quindi cioè, mi sono preso due minuti per dire so che ci sono degli abbonati anche degli anziani, e quindi alzavo la mano queste signore e quindi ci ho un po' parlato e poi ogni tanto le tiravo in mezzo perché gli chiedevo, ma come va? Cioè, vi state capendo così? E dice, faceva ridere perché siamo totalmente fuori luogo, cioè, lo sapevano anche loro, e quindi le mettevi in mezzo. Però sì, cioè, capitano delle circostanze che sono appunto, cioè, che tu, diciamo, di base la gente viene a vederti se un po' ti segue perché sanno chi sei. Però c'è sempre quella, appunto, la serata fatta dal comune, dove la comunicazione non viene fatta da te magari, ma viene fatta da loro, e quindi entra gente a casa. Pure un'altra volta l'ho fatto, un'altra cosa simile è successa a Sorrento. Uh-huh. Anche là c'erano degli abbonati, e a una ragazza, perché era una serata collettiva, una ragazza, questo qui, si chiama Francesca Esposito, comica molto brava, sto signore si è alzato perché lei parlava del fatto che aveva appena avuto un figlio, e quindi parlava dell'essere madre in modo ironico, dissagrante, e suo signore fa: no, lei sta dando dei messaggi sbagliati ai giovani, e tutti l'hanno
mamma mia,
sì, l'hanno mandato a quel paese, perché cioè, è uno spettacolo, non è che è una conferenza, cioè, spesso capitano pure queste situazioni, però che devi fare? Niente, cioè, fa parte del gioco, e quindi ti ci trovi, fai il meglio che puoi in quelle circostanze. Poi vengono fuori belle storie da queste situazioni, tipo là in parrocchia, quello faceva ridere, perché appunto erano tutte persone che stavano lì per... cioè era tutto sbagliato lì, capito? Era...
ma lì è proprio, hai improvvisato, ti hai riportato un pezzo che poi non hai fatto, giustamente.
No, io sapevo, c'era un momento, veramente è un Oktoberfest, quindi io pensavo che ci fosse un... no, fosse il caos, ci fosse una situazione di caos, quindi era in genere quando è così, cioè senti, facciamo sta cosa. Infatti non sono andato, cioè ho portato altre persone perché... appunto, cioè, dividiamoci la fatica, la sofferenza, e andiamo là, se ci ascoltano ci divertiamo, se non ci ascoltano andiamo dritti e la finiamo là, e invece appunto era tutta un'altra situazione. Io mi ero preparato, ho detto: ma che gli posso dire a questi? Mi ero preparato qualcosa sul momento, poi ci avevo cambiato tutto sul momento. Appena sono arrivato ho chiesto come va, la signora mi ha cominciato a rispondere in maniera articolata, e quindi ho detto: vabbè, senti, qua ho capito, facciamo sta cosa. E quindi sono andato così, ho parlato con la gente, ho detto: vediamo che succede. Poi però da fare qualche battuta a un certo punto, però a quel punto non mandava neanche più, cioè volevo parlare con loro. Cioè, ci sto.
Però questa è pure una cosa bella, c'hai questa opportunità anche di, ecco, di farti una chiacchiera col pubblico, e forse è pure una sfida aggiuntiva, no?
Sì, no, alla fine è pure divertente, cioè se trovi il pubblico giusto, specialmente appunto le persone avanti con l'età ti rispondono in maniera imprevedibile, cioè comunque non c'hanno filtri, c'hanno, non esistono, sono anziani timidi, quindi comunque dicono tutte cose, quello che gli passa per la testa, e quindi è pure divertente vedere che succede, cioè in quel contesto. Poi l'importante è che sono posti contenuti, se c'è troppa gente non lo puoi fare, però se sono appunto un centinaio di persone, come, o 50 persone, così una cosa del genere lo puoi fare. Già se so di più diventa complesso.
Senti, siccome il pubblico comunque ti vedrà un po' basso, cioè sembri un nano da qui, senza una persona molto bassa, quanto sei alto? Così mettiamo tutto a...
Ah, io ero convinto fino a poi tempo fa di essere alto 1,80.
Uh-huh.
E poi ho fatto una visita dalla nutrizionista, ho scoperto che sono alto 1,76.
Erano i capelli quei 4 centimetri.
Chi lo sa, io da piccolo ero convinto, invece non so se me l'hanno detto così, però un po' più basso di quello che pensavo.
Io sapevo che passati 30 anni si perdono 2 centimetri al mese, quindi questa è una cosa proprio...
Ah sì, due al mese sono tanti.
Io mi sto accartocciando, sto diventando un lillipuziano, non me ne sto rendendo conto, però... Succede così, succede purtroppo, una cosa abbastanza atroce. No, comunque non ti preoccupare, penso che sia giusto, Paolo, è tutto giusto. Nei primi piani non si nota nulla di strano. La cosa bella è che noi abbiamo anche una regia che ti fa dei primi piani come se fossi veramente qui. Ed è...
Ah sì?
Sì,
vedi.
No, è una cosa di un cringe che tu non hai idea proprio.
Cioè, la volevamo fare molto, molto brutta, e credo che ci siamo riusciti, quindi ti ringraziamo anche per questo, insomma.
Così ci vuole un essere che è mezzo busto e poi gambe, non c'è tutto il resto.
Sì, no? Gli ombelichi sono sopravvalutati,
sì.
Guarda, noi siamo in chiusura, però siccome siamo mortalmente pigri, sia io che Nicola, diciamo... Chiudi come vuoi, sappi che però io e lui non aggiungeremo nulla.
Vabbè, ma quando va in onda questa trasmissione?
Questa è una bellissima domanda.
Diciamo che nell'arco di un mese e mezzo dovrebbe andare online.
Sì, ok, sì. Quindi no, non dico, non faccio promozione perché sarà quasi tutto.
Vabbè, fai quello che vuoi.
Però se puoi fare promozione pensando a cosa succederà tra un mese e mezzo.
Tra un mese e mezzo, vabbè, vi dico, no, sempre, siccome starò in giro con lo spettacolo, chi lo sa, sarò vivo, non lo so. caso, vabbè, seguitemi sui social, su YouTube, su Instagram, Grandi Raponi. cioè, faccio dintoria con Tinti, se ancora non abbiamo litigato in questo mese e mezzo. Basta, no? Vedetemi lì e poi se ci vediamo in giro, faccio degli spettacoli, vedete lì sui social, perché magari non li faccio più quando fa in onda questa, quindi così. E per il resto niente, fate i bravi, ci vediamo in giro. Ciao.